Quest'oggi torna a parlare di beni comuni. Andremo a sentirci una carrellata in proposito da parte di amministratori locali, giuristi, capitalisti, che cosa pensano di questo nuovo paradigma della proprietà. Non è forse interessante andare a vedere cosa c'è sotto l'ombrello di questa grande nomenclatura, quali sono le connotazioni e significati, che peraltro alcuni sono vicini, altri sono distanti, se non alcuni contraddittori, ma sono semplicemente dei modelli di gestione che non è interessante guardare, ma tanto forse è il caso di andare piuttosto a vedere come questo nuovo paradigma della proprietà viene utilizzato oggi ed è un escamotage alla crisi del welfare, al paradigma del welfare e dello stato sociale, che viene utilizzato e a livello giuridico e a livello economico e a livello amministrativo. Infatti parlare di beni comuni non è facile, perché come dicevo poco fa ci sono mille progetti e un tipo di modello che viene utilizzato a livello amministrativo per identificare progettualità molto diverse tra di loro. Però astraendo, volendo fare un'analisi e inserendolo in quella che è la storia recente della cosa pubblica, di come sta venendo amministrata, di come sta cambiando la sua gestione, qualche parola si può fare per cercare di evocare che cosa significhi questa parola bene comune, che ultimamente all'interno delle cronache torinesi è salita alla ribalta. Qualcosa si può dire, perché all'interno del pensiero liberale ci sono stati dei cambiamenti negli ultimi anni, e possiamo dire che il bene comune potrebbe essere l'ulteriore passaggio da quella che era la centralizzazione dei servizi sociali legata allo Stato, quello che veniva definito Stato sociale e che poi ora viene definito primo welfare, e invece la sua gestione in una fase successiva, ancora attuale, attraverso il terzo settore e il privato, che si chiama secondo welfare. I beni comuni potremmo dire che è l'ultimo paradigma sussidiario di una società in crisi. Intanto cerchiamo di fare chiarezza. Che cosa si intende con primo welfare? Tanto per identificare queste fasi, volendo semplificare, volendo far finta che esistano delle fasi, che non sia in realtà un qualcosa che poi vanno a cavallarsi, che si sovrappongono. Con primo welfare o stato sociale si intende in maniera abbastanza semplicistica quanto eloquente quella che è la percentuale di spesa pubblica del PIL di un determinato paese. C'è stato un periodo in cui, pochi decenni nel Novecento, a dire il vero, la portata distributiva della ricchezza portava il nome di diritto sociale. Beh, è chiaro che questo periodo è definitivamente archiviato nei libri di storia economica o nelle teorie fantascientifiche di qualche neo-keynesiano. Il welfare dello Stato, quello che nella vulgata comune è la sanità, la scuola e i servizi sociali, non è che una parte di spesa oramai insostenibile e fortemente veramente sotto stress, soprattutto negli ultimi anni di guerra. L'importanza del welfare pubblico è utilizzata per lo più oramai solamente come paracadute ultimo di una società complessa, impoverita e in guerra, ma che allo stesso tempo nell'ultimo decennio ha promosso soprattutto l'importanza e l'affermazione del welfare privatistico e della gestione dei servizi per la classe più altolocata o per la classe media attraverso le aziende, cioè il fornire assicurazioni rispetto alla sanità, rispetto all'istruzione dei figli, insomma relegare quelli che sono i servizi sociali attraverso le risorse del privato, attraverso la produzione vera e propria. Mentre quello di cui parlavamo prima, e cioè lo stato sociale, il primo welfare, ha visto negli ultimi 25 anni, specialmente in una città come questa, il suo essere potremmo dire destrutturato attraverso la gestione del privato sociale o del terzo settore, attraverso le mille cooperative che si occupano di quello che rimane appunto della spesa pubblica dedicata ai servizi. E se prima queste cose erano concentrate attraverso la gestione delle ASL, della scuola, si è passati dal piano educativo e sanitario invece a quello sociosanitario legato appunto a chi si occupa di questo tipo di servizi. I beni comuni si inseriscono probabilmente in un passo ancora successivo, perché finiti i soldi probabilmente anche per alimentare il terzo settore, che negli ultimi anni ha mangiato milioni e miliardi di euro per restituire quei servizi che prima erano concentrati attraverso il diritto sociale delle strutture fisiche o simboliche dello Stato, ripetiamo sanità e scuola. Ora la palla retorica passa a nuove maniere di amministrare la cosa pubblica, specialmente dal 2012 in poi, da quando c'è stato il referendum per l'acqua pubblica e Stefano Dorodotà, giurista dell'epoca, lanciò l'idea dei beni comuni. Non è altro che l'ennesimo passaggino dell'economia della miseria, del paradigma di una società in crisi che non può gestire nessun servizio attraverso l'erogazione di spesa pubblica, perché non ce n'è più, e cerca di coinvolgere comunità, gruppi e associazioni, a quanto pare non solamente formali ma anche informali, all'interno della gestione di piccoli servizi o comunque di momenti aggregativi, per far sì che la società probabilmente non si disgreghi del tutto e che all'interno di una compagine di esclusi sempre più ampia qualcuno possa essere salvato attraverso dei piccoli progetti di cogestione, amministrazione, gestione di determinati spazi, piuttosto che esperienze e progettualità. Insomma, il succo è che i servizi pubblici sono ancora necessari, ma non sono in grado di rispondere agli emergenti bisogni di soggetti sempre più impoveriti e appunto di questa compagine di esclusi sempre più ampia che non fa neanche più affidamento sui servizi pubblici. E soprattutto non basta neanche la restituzione di quel welfare aziendale in una logica di rete territoriale, anche perché la produzione è in crisi, è sempre più frammentata e l'elaborazione di servizi su iniziativa privata che possono avere ripercussioni positive in termini occupazionali è oramai anche lì una speranza piuttosto vana. Quindi se lo Stato fino agli ultimi anni sperava di colmare con una disciplina mancante, perché il welfare è in primis disciplina e in primis dare una promessa di stare a testa bassa al lavoro perché magari otterrai qualche servizio di riproduzione sociale, bene, non è più sufficiente lo stato sociale perché non ci sono più soldi, il welfare aziendale non può sicuramente assicurare reti territoriali di servizi adeguate o perlomeno non per tutti, il collante sociale in quest'ottica anche di chi a livello giurisprudenziale ha pensato ai beni sociali è quello di elaborare tanti piccoli progetti in pratica per spartirsi la miseria che si chiamano beni comuni. Infatti la povertà inattiva è una delle grandi problematiche degli amministratori pubblici, perché porta tendenzialmente alla delinquenzialità e a quella che potrebbe essere una favelizzazione della società. Quindi magari offrire delle briciole attraverso la concessione di spazi o la cogestione di spazi è una maniera per, a costo zero, cercare di recuperare questa società in crisi, dando questo paradigma sussidiario, quello dei beni comuni. E c'è anche un altro punto di vista, non solamente quello dell'amministrazione, ma è il punto di vista dei capitalisti, di quelli perlomeno più illuminati riguardo al paradigma sussidiario dei beni comuni. Perché questi capitalisti dicono: il consumo, che ha mangiato buona parte delle possibilità economiche di buona parte della popolazione, non è più probabilmente una promessa universale. E a fronte del fatto che probabilmente servizi e merci nel futuro prossimo non saranno redistribuiti in questa parte del mondo in maniera così facile, bisogna creare degli spazi di tutela per le persone, così che questa società non vada a farsi fottere e magari le merci, i servizi sociali o no, farli diventare sempre più costosi. E in qualche modo sussumere la logica dell'autogestione, trasformarla attraverso il recupero in qualche cosa che copra gli interstizi di questa crisi e questa società la faccia andare avanti comunque. Andiamo ora a sentirci una bella carrellata di opinioni sui beni comuni, come dicevo, da giuristi, amministratori, politici locali e non capitalisti, insomma teorici dei beni comuni, chi più ne ha più ne metta. Buon ascolto.
Negli anni, negli ultimi 2-3 anni in particolare, l'espressione beni comuni, che era assolutamente sconosciuta al dibattito pubblico, viene invece ormai utilizzata largamente, perfino in maniera inflazionistica, ma questo non è male, perché vuol dire che una nuova prospettiva si è aperta nella considerazione di qualcosa che è estremamente rilevante per l'intera collettività. Noi siamo usciti anche un po' da una dicotomia obbligante pubblico-privato e abbiamo identificato questa dimensione del comune, per la quale c'è un riferimento ormai nell'attenzione che portano a questo tema, per esempio, i magistrati, che sono intervenuti, farò riferimento più avanti, proprio dicendo che c'è una idea di comune che si applica o si deve ormai applicare a molti beni. E in questo momento al Senato è stato calendarizzato, come si dice, cioè nell'ordine del giorno, nell'ordine dei lavori della Commissione Giustizia, un disegno di legge che è il risultato del lavoro di una commissione ministeriale che modifica la disciplina della proprietà pubblica e introduce la categoria dei beni comuni, che dal punto di vista letterale era sconosciuta alla nostra legislazione. E questa categoria è in cima alla nuova classificazione dei beni.
Un'altra esperienza, e chiudo su questa perché non voglio essere troppo lunga, molto interessante, che abbiamo sperimentato da poco, è quello che abbiamo chiamato il tavolo di progettazione civica. Questo ci aiuta, perché prima si parlava proprio dei comitati, di creare un luogo fisico, quindi torniamo sempre a un luogo fisico, dove i cittadini che si sono riuniti in comitati perché vogliono occuparsi del proprio quartiere possono in modo stabile lavorare con la giunta, quindi con l'amministrazione, e costruire insieme delle proposte. Perché, e chiudo su questo, è importante coinvolgere? Perché il coinvolgimento non crea solo un legame di fiducia e anche, secondo me, di migliore risposta rispetto al territorio, ma rende anche quella risposta più duratura. E qui penso al tema del decoro urbano. Qualsiasi sindaco in questo momento si confronta ogni giorno con atti di vandalismo, con il non rispetto della comunità da parte di alcune persone che vivono nel territorio. Non sono tutti, però alcuni ci sono. Noi abbiamo deciso qualche mese fa con l'assessore all'ambiente, al verde, che si chiama Alberto Unia, di inserirci in una zona molto difficile della nostra città, la zona Parri, dove sostanzialmente c'era un'area giochi che era chiusa da tantissimo tempo, era inaccessibile per il quartiere da tantissimi anni, e abbiamo detto: proviamo a costruire un progetto insieme a voi comitati, che giustamente vi lamentate di quella che è la situazione lì. La risposta ovviamente è stata di grandissimo entusiasmo. Abbiamo iniziato a costruire insieme un percorso, abbiamo scelto di costruire degli orti urbani in una pista che era abbandonata da anni, e siccome la scelta è stata fatta insieme, quelle stesse persone che ci hanno chiesto di costruire insieme orti urbani, oggi, domani, dopodomani, vanno ogni giorno lì a guardare il proprio orto, a prendersi cura del proprio orto, perché pensano e credono che quella sia una loro scelta che hanno costruito come parte della propria comunità. Quindi la progettazione è vincente in modo partecipato, perché se tu riesci a costruire insieme, quel progetto diventa non tuo come amministrazione, ma della collettività, di ogni singolo che si spende, poi loro stessi hanno interesse a rendere quel progetto vivo e a mantenerlo vivo e a contribuire. Quindi crei quel meccanismo virtuoso che noi stiamo vedendo, ad esempio, in questa piccola area dove abbiamo, dove abbiamo installato questi orti urbani, per cui sono sempre più persone che si prendono cura di quel pezzetto del quartiere. E quando riesci, e non sempre, non siamo riusciti in tutte le occasioni, questo è un esempio positivo, poi in altri casi purtroppo non funziona sempre, ma quando riesci a costruire quel meccanismo virtuoso, innescare al contrario il meccanismo per cui un disagio vissuto, soluzione trovata insieme, con un progetto che tu senti tuo, allora evidentemente la risposta diventa vincente, ma non perché è tua, perché il cittadino la sente propria e la rende propria e si spende in prima persona per far sì che quella risposta continui a esserci ogni giorno. Pochi giorni fa l'assessore all'ambiente è andato lì e c'erano alcuni anziani che dicevano: beh, siamo passati da 20 anni che non si vedeva mai nessuno a un assessore che viene ogni settimana con noi a vedere a che punto sono gli orti. Capite che questo innesca anche un meccanismo di senso di appartenenza alla comunità che è oggettivamente molto virtuoso e che dà peraltro anche molta speranza a noi amministratori quando decidiamo anche di spendere delle risorse, perché la cosa più triste, credo, che possa accadere a un amministratore è decidere di mettere delle risorse, investirle, ad esempio sistemare un giardino o mettere un orto urbano e vederlo vandalizzato 7 giorni dopo.
coprogettazione e cogestione per Ascatasun.
Si avvia il percorso di coprogettazione sull'immobile di Corso Regina 47. La città ha ricevuto un'istanza di alcuni cittadini, ha avviato conformemente alle norme vigenti il percorso di coprogettazione e l'ha fatto condizionandolo alla liberazione dell'immobile, alla consegna alla città dell'immobile, a un progetto aperto e partecipato a chiunque voglia partecipare per l'utilizzo condiviso con la città di questo edificio.
La accusano di voler legalizzare i criminali e di essere ostaggio a Ascatasuna, cosa replica?
La nostra amministrazione ha ereditato molti problemi in questa città, alcuni di questi riguardano gli immobili occupati senza titolo, quindi non legalmente. Uno di questi da 30 anni è l'immobile di Corso Regina 47. Noi abbiamo, nell'ambito di un esercizio che è quello di garantire uno spazio libero e democratico di discussione nella cornice della legalità e sottolineo della non violenza, abbiamo deciso di avviare questo percorso sulla base di un'istanza di cittadini e di alcuni altri cittadini che se ne fanno garanti. È l'avvio di un percorso che auspichiamo possa risolvere una questione che è la legalità e soprattutto restituire alla fruizione pubblica un immobile che di fatto oggi non lo è ancora.
La tempistica di questo percorso?
Dipenderà moltissimo dallo svolgimento delle istruttorie anche di carattere tecnico, perché oltre alle evidenze di carattere sui contenuti abbiamo problemi strutturali sull'immobile che peraltro ci sono stati segnalati proprio in virtù delle azioni della Procura della Repubblica e della Prefettura, che sono state via via in questi mesi sempre informate dei passi che stavamo facendo. Sono presenti evidenze di limiti strutturali che vanno verificate. Proprio grazie a questa procedura la città dopo 30 anni potrà entrare nuovamente nell'immobile, e noi abbiamo già dato incarico a dei nostri ingegneri per verificare le condizioni di staticità e ovviamente per poter sviluppare il percorso di coprogettazione, oltre alle caratteristiche di liberazione dell'immobile, c'è anche quello ovviamente di svolgere attività che siano compatibili con la sicurezza dei fruitori, e queste due condizioni sono condizioni assolutamente indispensabili perché questo processo che oggi viene avviato possa continuare a svilupparsi.
Si giura perché quella costruzione va applicata e io ho provato ad applicarla. Noi siamo anche l'unica esperienza in Italia in cui si è rispettata la Costituzione dal basso, non privatizzando tutti i servizi di rilevanza costituzionale. E guardate com'è attuale questo dibattito, perché se guardiamo l'articolo 6 del disegno di legge concorrenza recentemente licenziato dal Consiglio dei Ministri, loro vogliono privatizzare tutti i servizi locali, approfittare della pandemia per ulteriormente mortificare la Costituzione. Fin anche l'acqua, in violazione quindi anche di un referendum popolare, quindi della volontà del popolo sovrano e quindi dell'articolo 1 della Costituzione dove sta scritto la sovranità appartiene al popolo. Ebbene, noi a Napoli siamo riusciti a non privatizzare, nonostante il predissesto, nonostante il debito storico, nonostante i tagli dei governi, nonostante gli ostacoli mediatico-politico-finanziari, a non privatizzare un servizio di rilevanza costituzionale. Unica città d'Italia. E abbiamo attuato le politiche dei beni comuni. Le politiche della rigenerazione urbana dei luoghi abbandonati. Dalle terre incolte, divenute discarica, che invece diventano luogo in cui il territorio se ne riappropria per fini sociali. Quindi attuazione degli articoli 41, 42 e seguenti della Costituzione repubblicana. Penso alle esperienze culturali e sociali di alcuni luoghi che erano anche quelli simbolo di degrado. Il primo tra tutti, l'ex asilo Finangeri a Vico Maffei, traversa di San Gregorio Armeno, con i collettivi degli operatori dello spettacolo, dove si è fatta cultura, teatro, tantissima attività civica e sociale, e quindi penso a Bagnoli, con Villa Medusa, penso al Giardino Liberato Mater Dei, penso allo Scugnizzo, penso allo Scugnizzo Liberato, penso all'ex OPG, una delle realtà più belle della nostra città, delibere sui beni comuni. Quindi insieme con le collettività abbiamo scritto atti giuridici con valenza normativa, amministrativa, costituzionale. Abbiamo dato vita alle usi civici, alle proprietà collettive democratiche, a processi di autogoverno e di autogestione. Insieme si è scritti, quindi dal conflitto sociale alla condecisione delle scelte amministrative ed istituzionali. Un percorso democratico senza precedenti, di democrazia partecipativa, di rispetto tra elettori ed elettrici, abitanti e rappresentanti del popolo. Ecco, questo è l'antidoto alle politiche delle privatizzazioni selvagge, come direbbe Paolo Maddalena, delle sdemanializzazioni, della mortificazione della proprietà pubblica e del patrimonio. Quindi abbiamo cercato di porre un argine alle violazioni dell'articolo 9 della Costituzione, dell'articolo 1, dell'articolo 2, dell'articolo 3, dell'articolo 42, 43, 41, dell'articolo 3 secondo comma e tanti altri. È importante questa esperienza costituzionalmente orientata dal basso. Vedete, io ho giurato sulla Costituzione 3 volte. Una volta da magistrato, il 1° dicembre del 1995, quando ho preso le funzioni in Calabria, e 2 volte da sindaco, nel 2011 e nel 2016. Non si giura così per far vedere alla retorica del potere che noi crediamo nella Costituzione. Si giura perché quella Costituzione va applicata. E io ho provato ad applicarla. Con tante difficoltà ho sempre pensato che la Costituzione debba vivere non solo all'interno dei massimi istituzionali, il Parlamento, la Presidenza della Repubblica, il Governo, la Corte Costituzionale, la magistratura, debba vivere anche nella vita quotidiana dei cittadini e quindi nelle autonomie, nelle vere autonomie, soprattutto quelle locali, quelle di prossimità, i sindaci, che hanno un ruolo fondamentale nel tessuto democratico del nostro Paese. Sindaco eletto direttamente dal popolo, buona la legge del 1993, a differenza delle leggi soprattutto ultime per le elezioni dei rappresentanti alla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Elezione diretta del sindaco, quindi, che crea un rapporto forte con il popolo, che può diventare il vero partito del sindaco, ovviamente senza scadere in atteggiamenti demagogici o quelli sì di populismo, ma invece di una forte connessione e cementificazione di rapporti democratici. Quindi bene comune, bene liberato, bene degradato, bene rigenerato. Credo che anche da quel punto di vista abbiamo trasformato, insieme alle collettività, insieme alla popolazione, insieme agli abitanti, luoghi che dovevano essere valorizzati e invece non degradati, luoghi in cui c'è stata vita di comunità. E anche qui è stato tutto molto difficile, perché all'inizio mi si diceva che non si poteva consentire tutto questo, perché un bene, per poter essere utilizzato dalle collettività, aveva bisogno di una controprestazione di natura monetaria. Ma dove sta scritto? Cioè, in quale articolo della Costituzione sta scritto che una cosa ha valore solo se c'è una controprestazione di natura monetaria? Direbbero i giuristi un rapporto sinallagmatico. Ma non conoscete voi il profitto economico, sociale, culturale? Ecco, noi abbiamo sovvertito anche qui, in maniera costituzionalmente orientata, i rapporti di forza. Il profitto culturale, il profitto antimafioso, il profitto sociale, ma anche un profitto di economia circolare, sottratto a una logica monetarista, ragionieristica, algebrica, che non fa di tutto a una cosa un valore solo se c'è un prezzo monetario. Ecco, anche questa è stata una rivoluzione sempre costituzionalmente orientata. Le delibere sui beni comuni sono stati un modello nazionale ed europeo. Le nostre delibere sui beni comuni sono state tradotte in francese, in spagnolo, in tedesco. Siamo entrati in un circuito europeo importante sui beni comuni. Napoli è stata città modello sui beni comuni. Dall'acqua, purtroppo siamo rimasti l'unica città, la prima e l'ultima, che ha attuato il referendum sull'acqua pubblica, ma anche i beni comuni come le abbiamo citato adesso, cioè beni del patrimonio immobiliare abbandonati che sono stati valorizzati diventando luoghi di teatro, di ambulatorio popolare, di insegnamento di lingua agli immigrati, di accoglienza, di politiche sociali, ma anche luoghi ancora più degradati come discariche che sono diventati centri anche lì sociali o di vita collettiva, di attività sportive e quant'altro. Cioè la partecipazione della comunità alla vita politica, democratica e sociale della nostra città, dal centro alle periferie.
Sapete che da me chi collabora, alla fine di Biggie al primo semaforo, si ritrova un po' solo il cervello in pappola. Uè uè. Cresciuti in fretta perché qua non c'è chi ti aspetta e ti porta con sé. Uè. Vivo la vi quando mon frère morirò da rich, morirò in street. Tengo solo una mentalità. Ricordo non avevo giocattoli. Non ti manca il pane, te ti manca tutt'altro bro. Ti mancano i coglioni, fai di portarlo ho. Uè uè, guarda ma io ce la farò. Non torno in strada, non torno mai più povero. So che vuoi tornare baby, ma io non tornerò. Ho da fare a fare, conto soldi non tollerò. Uè uè. Non tollerò chi parla tanto, chi parla poco fa tanto, chi parla tanto fa niente, chi parla tanto e fa tanto, chi invece non parla proprio è proprio quella la gente, fra da tenere d'occhio, fra da stare attenti. Sarò il numero uno, trovatemene uno, chi mi sta sopra lo metto sotto, tu sei sicuro, chi mi sta avanti lo lascio avanti, lo metto in culo, chi mi sta dietro rimane dietro senza futuro. Sono il numero uno, mica il numero due, e se c'è un qualcuno a tet a tet nella rue, ho una 921 pronta a flare per voi due, non far con me la guerra, non funzionano le tue. Tengo solo una mentalità, o gli sparo, mi spara, vivo solo di legali, io imparo, lui impara. Tengo solo una mentalità, o gli sparo, mi spara, vivo solo di legali, io imparo, lui impara.
A partire da queste osservazioni, negli ultimi anni i beni comuni sono diventati un importante strumento per rispondere alla crisi, introducendo forme alternative di lavoro. Pensate ad esempio a un edificio abbandonato, che ospita un centro servizi in cui dare aiuto a quanti non sono sufficientemente supportati dallo Stato sociale o dall'assistenza pubblica. O pensate al lavoro comune e alla cooperazione sociale per trasformare un'aiuola abbandonata in un orto urbano.
Posso stipulare un patto. Il ponte si chiama regolamento, regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. Sono 220 città in Italia, abbiamo città grandi, Milano lavora molto bene sui patti di collaborazione, quartiere Corvetto, ne parlavamo prima, Chiaravalle, eccetera. Ci sono anche in connessione con tutto il progetto delle scuole e delle piazze di Milano, veramente voi vedete molte foto di Milano 3 anni fa con le piazze tutte ingombre di macchine e poi no, vedete degli spazi in cui i ragazzi giocano a scacchi eccetera, quelli sono patti di collaborazione. A volte, come dire, ho dei colleghi anche molto critici che mi dicono vabbè ma lì il comune di Milano che cosa ha fatto? Beh, accidenti, cosa ha fatto? Ha cambiato la viabilità, ha cambiato l'arredo urbano, cioè ecco sì, siamo critici sempre nei confronti dei nostri amministratori, però ecco di fronte a degli spazi riqualificati, secondo me, cioè insomma... Si vede anche l'impegno, no? di funzionari e dirigenti che ci lavorano sopra.
La crescita è definita solo in termini di aumento, se volete, dal PIL ai fatturati, cioè con indicatori monodimensionali che presuppongono una appunto visione puramente quantitativa data dalla massimizzazione dei profitti e dall'aumento dei consumi, presuppongono una distruzione di risorse. Pensate solo alla parola chiave della nostra era, che è quella di consumatore. Perché dovremmo rivolgerci a dei consumatori? Cioè abbiamo creato il target, è di coloro che consumano, cioè esauriscono il bene. È una riflessione abbastanza importante, perché una volta già i nostri nonni i beni li usavano, non li consumavano. Questo significa che un bene io lo uso e lo trasmetto, lo tutelo, non lo consumo per definizione. Invece la nostra economia è fatta di consumatori, cioè per funzionare deve autodistruggersi. E se riflettete su questo a fronte di un concetto di crescita che non è logicamente sostenibile, perché non ci può essere una crescita illimitata di questo tipo in un sistema a risorse finite. Sembrerebbe logico, ma in realtà è una riflessione che non siamo neppure più in grado di fare. Per cui l'importanza del bene comune è centrale non solo e non tanto dal punto di vista pubblico, ma anche dal punto di vista privato. La nostra stessa libertà di fare impresa viene messa in discussione, e lo sarà in futuro, ma lo è anche oggi.
Signification dans mes paroles. Je ne le sais même pas. È tutto astratto come la voce che senti. Quando scrivi, quando dormi. Come una mosca che ti sussurra alle orecchie. Quando scrivi, percepisce cose che nessuno sente. Vedi cose che nessuno vede. È là che ti chiedi che passa.
Allo che passa. Mio freno è dentro una gabbia. Allo che passa. Allo che passa. Allo mio fra che passa. Tiro col ferro in tasca. Spero sto freddo passa. Sempre mamma e basta. No, 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 non puoi farci niente di ciò. Cattivo ragazzo, bad boy nel block. Con me braccio destro c'è un glock. Per chi parla male di me nei miei blood. Allo mio fra che passa.
Giro col ferro in tasca, spero col freddo passa. Sempre mamma e basta, ho mon frère che passa. Giro col ferro in tasca, spero sto freddo passa. Sempre mamma e basta, non voglio niente di ciò che hanno loro. Mi sale la sete quindi sta con loro. Se verso lacrime il giorno del morto, vedo un'immagine sono risorto. Dico le che la mia gente distrarre, corri sono X e qui passo mal down. Ho 10 cifrate per ogni tasca, foglese con tutto. Ciò che mi casa, derro che parla, pite non mangio ma fu da ta gun. C'è dei problemi a tu muove ta sa, di troia di fame non vizi da un po'. Accè come sai, io non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, la fame di sempre. Parlo col mastro, il fuoco si spegne, giro una canna, divento di man. Oh, allo mon frère che passa, giro col ferro in tasca, spero sto freddo passa. Sempre mamma e basta, no 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 non puoi farci niente di ciò. Cattivo ragazzo, bad boy nel block. Con me braccio destro c'è un Glock. Per chi parla male di me nei miei blood. Allo mon frère che passa, giro col ferro in tasca, spero col freddo passa. Sempre mamma e basta. Allo mon frère che passa, giro col ferro in tasca, spero sto freddo passa. Sempre mamma e basta. Chi sbaglia paga. Se provi emozioni perdi la vita. Ti scoppa, ti fotte oppure ci penserà lo stesso un altro figlio di puttana. Chiamaci fra delinquenti, abbiamo il destino tra i denti. Chiamaci fra criminali, ma siamo dei giovani principi fra della strada. Viziati da nulla va bene, lo stesso se ghetto comanda. Concedo due giri di troppo nel bello vestito di negro riflat. La pace dei sensi nel blocco, l'odore di cangia l'olfatto. Svampo che senti il contatto, tanto che aspiro con l'asso. Tanto con l'asso. Allo mon frère che passa, giro col ferro in tasca, spero col freddo passa. Sempre mamma e basta. Allo mon frère che passa, giro col ferro in tasca, spero sto freddo passa. Sempre mamma e basta. Allo che passa, allo che passa.
Abbiamo ascoltato una carrellata di voci a partire da Stefano Rodotà, Chiara Appendino, Stefano Lorusso, Luigi De Magistris, varie personalità accademiche e imprenditoriali che parlano del paradigma dei beni comuni, che io ho definito il paradigma di una società in crisi tra Stato e mercato, allorquando lo Stato non può più garantire i servizi indispensabili, mentre il mercato addirittura li trasforma in merci sempre più costose che sarà sempre più difficile ottenere per vastissime parti della popolazione. Ecco che c'è la concessione di alcuni spazi attraverso cui non autogestire una risulta tra i due elementi, cioè Stato e mercato, ma semplicemente far sì che ci possa essere una piccola progettualità di tenuta sociale senza dover dare nulla, senza neanche più rivendicare quei miseri diritti di qualche decennio fa. Lo Stato non dà più niente, il mercato trasforma tutto in qualcosa di sempre più costoso. Bene, non c'è neanche la possibilità di auto-organizzarsi, perché anche l'auto-organizzazione viene recuperata, viene trasformata in qualcos'altro sotto il controllo di una nuova disciplina che sarà tutta da vedere nei prossimi decenni dove andrà in questa società in guerra.